Ulteriore che si pone in tema di valutazione della prova è anche quella che riguarda quali standard di prova debbano essere raggiunti perché si possa dire che un determinato enunciato di fatto è stato provato. E si tratta di un tema che, come osserva Taruffo nell'articolo caricato tra i vostri materiali, è un tema che non ha riscosso una grande attenzione, soprattutto dalla dottrina processual civilistica. E in effetti lo studioso che ha dedicato la maggior parte delle opere della produzione scientifica è proprio il professor Taruffo. In realtà lo stesso Taruffo dice che dietro a questa formula che è utilizzata dall'articolo 116 del Codice di Procedura Civile, e che detta il principio del libero convincimento del giudice o insomma del prudente apprezzamento del giudice che intende indicare lo stesso tipo di giudizio, in realtà non si nasconde l'indicazione di un principio metodologico ben preciso e nulla dice questo criterio circa ciò a cui il giudice dovrebbe in effetti fare riferimento in sede di valutazione delle prove. Di questo principio esistono varie interpretazioni e alcune di queste fanno riferimento all'intima convinzione del giudice. Si parla da taluno di certezza morale. Ma ci sono anche delle interpretazioni meno soggettivistiche che cercano di offrire al giudice dei metodi razionali per indicargli i parametri, i profili che deve tenere presente quando si trova a dover valutare una prova. In questa direzione di razionalizzazione si sono sviluppate delle teorie che hanno cercato di darsi, come dire, un contegno di scientificità e che rinveniamo in particolare nel mondo di common law. Però, ecco, cercando di restare sul meno complesso, anche nel nostro ordinamento giuridico troviamo teorizzati dalla giurisprudenza, indicati meglio dalla giurisprudenza, diversi standard di prova, che sono diversificati tra l'altro per quello che riguarda il processo civile, quindi il grado di certezza a cui dovrebbe accedere il processo civile e il criterio che invece è stato elaborato nell'ambito penalistico e che aspira a un livello di certezza più alto. Nel processo civile si parla di probabilità prevalente o più probabile che no, mentre nel processo penale si parla di prova oltre ogni ragionevole dubbio. Questi due criteri orientano chiaramente il giudizio del giudice, perché il criterio della probabilità prevalente o del più probabile che no fa sì che il giudice debba scegliere tra le varie ipotesi che si sono delineate nel processo, quella che è sorretta da un grado di conferma relativamente prevalente rispetto alle altre, cioè il giudice sceglie l'ipotesi che risulta più probabile con riferimento agli elementi probatori che sono stati raccolti nel processo. Diverso è invece l'argomentare del giudice penale, perché il giudice penale deve condannare soltanto quando la prova della consapevolezza abbia raggiunto un livello tale da non avere dubbi residui circa l'innocenza della persona che deve essere giudicata. Lo standard di prova che vige dunque nel processo penale e al quale il giudice si deve adeguare pur nella libertà della valutazione delle prove che vige anche nel processo penale è dunque più alto rispetto allo standard di prova che vige nel processo civile e che si risolve per certi versi in un giudizio di probabilità. Si tratta comunque di un criterio che certamente aggiunge qualcosa a un sostanziale vuoto normativo, perché l'articolo 116 si limita a indicare questo metodo sostanzialmente di valutazione che utilizza il giudice, che è quello del suo libero convincimento, però non dice questo libero convincimento a quali criteri deve informarsi, benché anche il principio del libero convincimento non svincola il giudice da un legame alla logica della ragione e all'attendibilità della valutazione delle prove. Quando si parla di giudizio probabilistico, naturalmente l'obiettivo a cui si fa riferimento è la verità. Per cui è a questa che il giudice deve guardare quando svolge questo giudizio di probabilità. In ambito penalistico è la sentenza francese con cui le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno fissato una serie di principi in tema di causalità. In particolare hanno stabilito che la probabilità logica come metodo per affermare l'esistenza del nesso causale e ha sancito, come dicevo poco fa, il principio del oltre ogni ragionevole dubbio come standard probatorio richiesto appunto in materia penale. Si tratta di un'indicazione che ha qualche traccia anche nell'ambito del processo civile, benché qui l'orientamento maggioritario sia della dottrina sia della giurisprudenza sia nel senso di ritenere applicabile il criterio appunto meno rigoroso del più probabile che non, il quale si risolve in una valutazione del rapporto di causalità tra fatto e evento dannoso del 50% più 1 a fronte del 90% e più che invece pone il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Come sempre sottolinea nei suoi interventi ai convegni il presidente Travaglino, presidente della terza sezione civile della Corte di Cassazione, le ragioni di questa diversità risiedono nella struttura del processo. Il processo penale infatti è incentrato sulla figura del colpevole, o meglio del presunto tale, l'imputato, mentre la responsabilità civile è incentrata sulla figura del danneggiato. Altra considerazione è che la pena nell'ambito penale non può essere ripartita per quote, tra virgolette, come invece accade nel processo civile, perché la responsabilità, per esempio, può essere ripartita in proporzioni diverse tra i vari soggetti che concorrono alla causazione di un determinato evento. Inoltre, dobbiamo anche considerare la funzione del processo penale e del processo civile, direi della giustizia più in generale, perché quella penale ha una funzione preventiva, punitiva e rieducativa, mentre quella civile è un istituto fondamentalmente con finalità risarcitorie e volto a un orientamento socialmente utile del rischio, cioè si tende a spostare l'incidenza del rischio e cioè a individuare chi deve sopportare questo onere del rischio in una direzione che sia socialmente utile. Deve inoltre considerarsi che nell'ambito penalistico la responsabilità è sempre tipica, perché si può essere responsabili da un punto di vista penale soltanto se il nostro comportamento è censurato da una norma di legge penale, quindi c'è una riserva di legge assoluta, mentre nell'ambito civilistico l'illecito civile, per esempio, è un illecito atipico, perché il 2043 parla di qualunque fatto o atto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, e sarà poi compito del giudice individuare rispetto alle fattispecie concrete la loro coerenza e quindi la loro sussumibilità nell'ambito della fattispecie normativa dell'illecito, anche se queste diversità di standard probatori non sono sempre giustificati. Per esempio, è stato osservato che proprio con riferimento alla responsabilità medica, ad esempio, il medico può aver cagionato un danno molto grave e quindi essere condannato al risarcimento, ma se il medico non fosse assicurato, e dico per inciso che l'assicurazione è uno degli strumenti per spostare in una direzione socialmente utile l'incidenza del rischio, questo medico potrebbe aver determinato dei danni più rilevanti e più importanti rispetto a quelli che potrebbe aver determinato l'autore di un reato. Questo per dire che nel giudizio civile non è che automaticamente si trattano allora cose meno importanti o questioni giuridiche meno importanti, meno rilevanti rispetto al processo penale. Naturalmente uno standard di prova come quello che è assunto nel processo civile del più probabile che non aiuterà a assolvere l'onere della prova, cioè il soggetto che è gravato dall'onere della prova potrà dire di averlo assolto con uno sforzo probatorio ridotto rispetto a quello che sarebbe richiesto secondo il parametro vigente nel processo penale. La diversità degli standard valevoli tra processo civile e processo penale lascia anche perplessi sotto un altro profilo, cioè in particolare per l'efficacia che la sentenza penale può avere anche sul piano civilistico, sia perché è possibile esercitare il giudizio civile nel processo penale, sia perché in ogni caso l'articolo 651 del codice di procedura penale stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato, ovvero sia intervenuto nel processo penale. Quindi la sentenza penale, anche laddove non c'è stata una costituzione di parte civile, accerta il fatto, la sua illiceità penale e che l'imputato lo ha commesso e che può quindi costituire provvedimento giurisdizionale che, azionato nel giudizio civile, rimette al giudice civile la quantificazione del danno e naturalmente la prova del danno, in un quadro nel quale peraltro risulta già accertato il fatto dannoso chi lo ha commesso. E quindi in questi casi si capisce che una asimmetria nei criteri di probabilità e di valutazione della prova può ingenerare una qualche perplessità, per la giurisdizione civile e penale dovrebbe essere considerata comunque una giurisdizione unica. Ancora la Cassazione, sempre con la medesima sentenza con cui ha evidenziato la differenza tra il giudizio civile e il giudizio penale, nel senso che il giudizio penale è focalizzato sull'imputato e il giudizio civile è focalizzato sulla vittima, sentenza del 16 ottobre 2007, numero 21.619, tra l'altro proprio relatore Travaglino, rileva che agli standard di prova si dovrebbe aggiungere nel diritto civile anche quello della cosiddetta perdita di chance. Si tratterebbe cioè di avere a disposizione una sorta di scala di standard probatori, al vertice della quale si trova lo standard richiesto nel penale, che è quello dell'aldilà oltre, al di là di ogni ragionevole dubbio. Scendendo si passa al più probabile che non, e scendendo ancora si passerebbe al criterio della perdita di chance. il quale autorizzerebbe ad affermare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e il danno anche dinanzi a una probabilità inferiore al 50% più 1. Questo tipo di valutazione di standard probatorio, la pronuncia della Corte di Cassazione lo riferisce in particolare ai casi in cui vi è stata la ritardata diagnosi di una malattia importante, in questo caso oncologica, la cui scoperta tempestiva avrebbe potuto consentire al malato o di curarsi o comunque di vivere un tempo più lungo rispetto a quello che in realtà ha avuto a disposizione. Vi saluto ragazzi, buono studio, alla prossima!